Intanto c'è la storia di questo attacco hacker che oggi tutti i giornali, insomma, pubblicano, e anzi addirittura il giornale lo usa come titolo di prima pagina: gli hacker russi, guerra all'Italia. Io saluto e ringrazio l'avvocato Gioacchino Genchi, uno dei massimi esperti italiani di sicurezza informatica. Avvocato, grazie per il tempo che ci sta dedicando.
Buongiorno. Grazie a voi.
Allora, abbassiamo un po' la base, Donatella, grazie. E, per quanto riguarda, ecco, quando si parla di un'offensiva hacker ad un paese, le dichiarazioni sono queste del collettivo Killnet: attacco ai servizi pubblici il 30 maggio, colpo irreparabile. Di che cosa si tratta? Di che cosa si compongono questi attacchi? In che cosa consistono, avvocato, di solito?
Beh, guardi, io intanto devo dirle che, per quella che è anche un po' la mia esperienza, solitamente questi attacchi non sono mai preannunciati, cioè io non ho mai rilevato un'aggressione informatica che sia stata notificata prima. Uno dei principali, diciamo, risultati in cui può pervenire un attacco informatico è la sorpresa, perché se io lo preannuncio prima, solitamente non
quindi questa storia dell'annuncio lei lo definisce non usuale, diciamo così.
No, la storia dell'annuncio va letta in un contesto in cui, ovviamente, essendoci un conflitto che rischia di coinvolgere non solo l'Europa ma il mondo, è chiaro che anche il problema dell'informatica, per la facilità con cui non occorrono carri armati, non occorrono missili, non occorrono trincee, soldati e mitragliatrici, l'attacco informatico si può scatenare da qualunque parte del pianeta verso qualunque altra parte, e non ci sono barriere aeree e contraeree e protezioni radar che possono proteggere. La protezione si attua con una politica, diciamo, di sicurezza che l'utente nel suo piccolo e lo Stato, per quelle che sono le grandi infrastrutture delle banche dati del Ministero della Difesa, della Presidenza del Consiglio, della Magistratura, del Ministero dell'Interno, deve approntare per tempo. E devo dire, noi siamo in una nazione nella quale, a mio avviso, mi sia consentito dirlo senza possibilità di essere tacciato di piaggeria o smentito in altro modo: noi abbiamo le migliori polizie di tutto il mondo, anche sotto il profilo delle indagini informatiche, l'Arma dei Carabinieri in primo luogo, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno da tempo dei reparti di altissimo livello nel contrasto alla criminalità informatica, provenendo da una scuola e da un'esperienza che, devo dire, con Giovanni Falcone e con le stragi in cui poi purtroppo si è dovuto indagare sugli assassini di Falcone, ci hanno insegnato tante cose. Il problema è un altro: il problema è che l'attività di prevenzione in questo settore delicatissimo, nevralgico per la sicurezza dello Stato e per la stessa democrazia, spetta ai governi. E in passato in Italia purtroppo i governi e il Parlamento non si sono occupati di questo problema. Hanno delegato tutto al Garante per la protezione dei dati personali, che è diventato un ufficio quasi elefantiaco, che, insomma, con tutta la buona volontà che i funzionari di quell'ufficio ci hanno potuto mettere, ricordiamolo, era diretto da un signore che, oltre ad essere stato un deputato del PD, per quello che poteva valere, era un medico, un dermatologo per la verità, e anche un bravo dermatologo, mi dicono, che poteva occuparsi di qualche problema di verruga o altro, ma non certo capire quali erano i problemi della sicurezza. Il vice direttore, il vice garante, era una signora che l'unico titolo che aveva era stato quello di essere stato al Ministero con Mastella, non mi pare che disponesse, diciamo, di altre qualità particolari nella lotta, diciamo, alla,
dal suo punto di vista
alla criminalità. Assolutamente.
Mancano delle figure specializzate, ma in generale nel nostro paese.
Adesso stiamo
migliorando.
Facendo il governo si è impegnato, il sottosegretario Gabrielli, il direttore dell'agenzia Roberto Baldoni, hanno presentato la strategia nazionale di cibersicurezza 2022-2026 e stanno facendo il possibile per mettere l'Italia al passo di altri paesi come la Francia e la Germania e alzare le difese.
Ma avvocato, ma le chiedo questo, alla luce di quello che sta accadendo e che non si risolverà semplicemente con un trattato di pace, perché immagino che le tensioni continueranno, c'è la questione Taiwan, insomma abbiamo capito che a livello geopolitico è un momento in cui è ricominciato il gran ballo appunto delle tensioni internazionali. La questione della cybersicurezza è un problema reale, giusto? Non è un problema.
È un problema reale perché se è difficile che i russi possano sbarcare in Sicilia o in Italia, certo, o a Trieste o che possano sì, lanciare qualche missile, però invece è molto probabile che chi ci vuole del male, per qualche ragione, perché magari facciamo, diciamo, anche qualche cosa di troppo e a sproposito in materia di guerra, in materia di aiuti, in materia di invii, eccetera, in cui sinceramente le dico non si sta capendo nulla. Però dobbiamo dare atto che abbiamo un governo in questo momento, non so quanto lo faranno durare, perché solitamente in Italia le cose buone insomma,
le fanno durare poco, sì.
Le fanno durare poco, che con un Presidente del Consiglio, con un sottosegretario di Stato, che è una persona assolutamente per bene, di grande competenza.
A chi si riferisce?
Franco Gabrielli.
Gabrielli.
E mi riferisco a Gabrielli, che
sì,
è stato anche
certo,
che è stato anche capo della polizia. Cioè noi certo, oggi in Italia, a distanza di
tanti
anni, abbiamo dei servizi segreti, abbiamo dei servizi di sicurezza, e mi è consentito, abbiamo un governo che probabilmente non ha nulla da invidiare ai migliori governi di De Gasperi e di altri.
Da una persona come l'avvocato Genchi, che alla politica e ai governi non gliel'ha mai mandato a dire, devo dire che è un riconoscimento veramente importante e interessante. Le chiedo un'ultima cosa, avvocato, ma lei
è un riconoscimento sì, che nasce dalla preoccupazione che questo purtroppo non possa continuare, che stiano facendo di tutto per non farlo durare.
Guardi, il tema è questo, su questo poi ci potremmo lanciare in un'analisi politica. Il tema è che a volte ne parlo con gli ascoltatori dicono: però sarebbe pure ora di andare a votare per un governo eletto. Questo è quello che dicono loro. Non è che hanno torto, avvocato, no?
Da questo... No, hanno perfettamente ragione. Non bisogna andare a votare, bisognava andare a votare già da tempo. Bisognava andare a votare già da tempo perché questo Parlamento è un Parlamento finto, intanto perché tutti, maggioranza e opposizione, minoranza e maggioranza, sono stati nominati e non eletti. Questo è il dato di fondo. Molti di loro sono diventati parlamentari senza sapere come e perché, insomma, probabilmente se ne sono resi conto quando hanno messo l'accredito dell'indennità nel sì, conto corrente, e lo sono rimasti cambiando 2, 3, 4, 5, 6, 7, alcuni anche 10 volte partito e gruppo parlamentare, maggioranza e opposizione, per cui sinceramente giudizi di valore.
Senta, però mi faccia fare la domanda. A proposito delle elezioni, quanto è vero il pericolo e il rischio che ci siano a livello proprio di cybersicurezza la capacità di spostare proprio l'andamento democratico anche a livello elettorale da parte degli hacker e di altri paesi? Quanto è vera questa storia? Quanto è romanzata? Quanto bisogna prestarci attenzione, avvocato?
Non c'è assolutamente nessun rischio per la democrazia, in quanto le elezioni si fondano su una base di dati che sono gli elettori, che sono censiti in banche dati che fortunatamente sono protette, hanno diverse, che sarebbe l'anagrafe della popolazione italiana, di coloro che avendo raggiunto la maggiorità hanno il diritto di voto, quindi sia attivo che passivo, quindi hanno la carta d'identità. Ci sono possibilità, insomma è difficile che si perda l'identità nazionale degli italiani, quindi sotto questo aspetto è chiaro che però questi centri di raccolta di informazioni che spesso adesso con l'anagrafe nazionale sono più sensibili, perché mentre prima le anagrafi erano distribuite nei singoli comuni, quindi ogni comune aveva la sua banca dati, aveva il suo registro degli atti di nascita, aveva le sue liste elettorali, eccetera, adesso sul piano nazionale internazionale, quindi diventa da un punto di vista, diciamo, di attacco più sensibile. Le porto un esempio: nella strategia militare, ad esempio, i depositi di carburante o di armi o gli aeroplani non venivano mai lasciati nella stessa base, nello stesso luogo, se ne creavano diversi, perché se ne bombardavano uno c'era l'altro che poteva fungere da backup. Ecco. Nel momento in cui le banche dati sono accentrate, mi riferisco alle banche dati nazionali sulla NATO, principalmente perché l'elettorato si basa su quello, il rischio di aggressione diventa maggiore, ma su questo sono sicuro che il governo ha già approntato delle procedure con il solito ritardo, perché se noi consideriamo la carta d'identità elettronica in Italia è arrivata molti anni dopo di quando noi vedevamo le carte d'identità agli americani o ai francesi o agli inglesi.
Va bene.
E questo sempre per quel discorso di fondo del dermatologo, diciamo, affidata a degli incompetenti, diciamo, abbiamo pagato il prezzo.
Ecco. Avvocato, grazie. Torniamo. Grazie del suo contributo a Gioacchino Genchi. Buona giornata e buon lavoro. A risentirci,
grazie,
avvocato.
A risentirci. Arrivederci.